Attacco in Turchia, quello che sappiamo finora. Guerra in Libano, Parigi chiama Beirut. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
La guerra doit cesser au plus vite. Il faut un cessez-le-feu au Liban.
The Turkish minister says an attack on an aerospace company has left several people dead.
A far-right ally of Turkish President Erdogan called for the imprisoned leader of the PKK to be released if he renounced violence.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati. Ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale che trarrà spunto anche da domande e commenti. Li leggerò al 349-238-6666. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il canale Instagram. Poco saranno le 16.09, qui, orario italiano, le 17.09 ad Ankara, dove la principale industria aerospaziale è stata ieri presa di mira da un attacco. Il ministro della difesa turco ha annunciato ieri di aver colpito 32 obiettivi del PKK e dei suoi alleati nel nord dell'Iraq e nella Siria. Il tutto è avvenuto dopo quell'attacco terroristico al cuore strategico industriale della Turchia di Erdogan, quell'industria aerospaziale che ieri ha visto dalle 14.30 in poi e ha vissuto momenti di terrore. Un piccolo comando, presumibilmente di miliziani del PKK, ha assaltato sparando all'impazzata, facendo esplodere un ordigno, bilancio tutto in divenire, di almeno 5 morti e parecchi feriti. Chi e perché ha sferrato quell'attacco? Perché proprio adesso, quest'oggi, proveremo a mettere un po' di punti fermi su questo attacco che ha squassato la Turchia di Erdogan ancora una volta. Ma poi faremo il punto sull'importante conferenza per la ricostruzione del Libano che si è aperta quest'oggi a Parigi, oltre 70 delegati un po' da tutto il mondo. Molto ambizioso l'obiettivo di Emmanuel Macron. Il presidente francese ambisce a raccogliere, se non mezzo miliardo di dollari, forse alcune fonti dicono un miliardo di dollari, pronto a mettere sul piatto lui da solo 100 milioni di euro, perdonatemi, euro non dollari, per la ricostruzione del paese dei cedri. Ricostruzione che evidentemente avrà bisogno dello sforzo vitale di tanti, ma soprattutto avrà bisogno della parola pace, perché per il momento continuano i bombardamenti da parte di Israele e gli attacchi, i lanci di razzi da parte di Hezbollah. Oggi ve lo anticipo, c'è tanta carne al fuoco. Allora, per voi c'è il 349-238-6666. I nostri dossier internazionali sono un po' sui generis, perché lo sapete, il nostro Andrea Macchioni è a Strasburgo ed è a caccia di parlamentari sui temi più scottanti. Allora, apriamo i nostri dossier. Come sapete, stiamo vivendo il semestre ungherese, di presidenza ungherese dell'Unione Europea. Sono due i temi fondamentali, almeno dal punto di vista di Viktor Orbán. Uno è il tema migratorio, sul quale è particolarmente sensibile. L'altro è il tema dell'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani. E come sapete, l'Albania sta vivendo un periodo particolarmente critico, di vero e proprio laboratorio politico. Lo sapete, il motto di Viktor Orbán è «Make Europe Great Again». Questo rende plasticamente quelli che sono gli intenti della presidenza di Budapest per questi sei mesi, e riecheggia il MAGA, che sapete molto bene, vedremo se si concretizzerà fra poco meno di due settimane negli Stati Uniti. Allora, l'Unione Europea guarda con molto interesse, pur altalenante, al cosiddetto caso albanese, quello dei migranti naturalmente. Dall'altra parte c'è molta apprensione da parte di alcuni paesi dei Balcani per processi di adesione all'Unione Europea, vedi anche il caso albanese, che sono molto molto lunghi. Non c'è il rischio di imbastire un sistema, vedi il caso Albania appunto, dove si baratta, la dico un po' male, il laboratorio migranti per un'accelerazione nell'adesione all'Unione Europea. Andrea Macchioni ha raggiunto di persona Enrico Ghiori, europarlamentare del gruppo dei Patrioti, è membro di Fidesz, il partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán. Sentiamo cosa dice su questo rischio evocato da Andrea Macchioni.
No, I don't think it's dangerous, finally. We have an extremely capable prime minister in Western Europe, one of the big countries' prime minister.
No, non credo che ci sia il rischio di cui lei parla. Il punto è che finalmente c'è un primo ministro estremamente capace in Europa occidentale. Un premier di uno dei grandi paesi dell'Unione Europea che è pronto a combattere l'immigrazione irregolare. Sto ovviamente parlando di Giorgia Meloni. È dal 2015 che il primo ministro Orbán e l'Ungheria dicono le stesse cose su questo tema. In 10 anni non abbiamo mai cambiato idea. Se permettiamo ai migranti irregolari di entrare in Europa, non saremo più in grado di farli uscire. Quello che sto dicendo trova dei riscontri quotidiani. Quanti attentatori si sono poi rivelati essere degli immigrati irregolari? Tantissimi. Dobbiamo combattere l'immigrazione irregolare. E l'unico modo è evitare che entrino in Europa. Per questo motivo il controllo delle frontiere esterne è un punto centrale della presidenza ungherese. Se si leggono le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo e le recenti dichiarazioni di molti capi di Stato e di governo, si può notare che su questo tema finalmente ci stanno dando ragione. Ma abbiamo perso 10 anni di lavoro. Credo che i centri in Albania siano un modello di come possiamo risolvere questo problema.
And what with this camp in Albania, I think we are showing the model that how we can solve this problem.
Al microfono di Andrea Macchioni a Strasburgo, la voce dell'europarlamentare di Fidesz, Enrico Ghiori, lo sapete, il partito del primo ministro Viktor Orbán, che ha per 6 mesi la guida la presidenza dell'Unione Europea. Tanti temi toccati dalla plenaria a Strasburgo. Gli eurodeputati hanno anche discusso della guerra in Vicino Oriente, della guerra in Ucraina. C'è stato anche un momento di imbarazzo, tensione, quando l'eurodeputata spagnola di Podemos, Irene Montero, è stata costretta a togliersi la kefia prima di partecipare a un dibattito sul cessate il fuoco in Libano al Parlamento europeo. Dicono che le regole ci impongono di togliere la kefia, ha detto, le regole vietano anche i genocidi e qui l'Europa ne sostiene una, ha affermato l'ex ministra della parità spagnola appena iniziato a parlare dal palco. Lei stessa ha chiesto all'Unione Europea di adottare un embargo totale sulle armi a Israele, di rompere le relazioni con lo Stato ebraico. Ricordiamo che la Spagna è in una posizione molto delicata dal punto di vista diplomatico con Israele, perché è uno dei pochi paesi dell'Unione Europea ad aver riconosciuto lo Stato di Palestina. E, lì alla plenaria c'era anche l'europarlamentare del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici, vicepresidente della Commissione Parlamentare per gli Affari Esteri, Hanna Jayul Muro. Sui conflitti sentite cosa dice al microfono di Andrea Macchioni.
Y hubo un apoyo de todas las figuras políticas más relevantes. Por lo tanto, yo creo que ahí no hay división ninguna. Es verdad que tengo que decirte.
Rispetto all'Ucraina, devo dire che nel Parlamento europeo c'è un sostegno unanime e credo che ci sia una buona unità su questo tema anche a livello delle diverse istituzioni europee. Sarebbe altrettanto positivo che si inviassero gli stessi aiuti finanziari anche a Gaza e in Libano, teatri dove è in atto una grave crisi. Credo che come Unione Europea dovremmo fare di più, anzi dovremmo fare almeno qualcosa. Purtroppo manca una presa di posizione forte. Ieri con altri deputati abbiamo chiesto che tutti gli Stati membri facciano una dichiarazione comune su ciò che sta accadendo in Libano e a Gaza. Finora non siamo riusciti a trovare un accordo. Vediamo addirittura che in alcuni dibattiti la parola Gaza viene eliminata. Questo è un vero peccato, perché possiamo e dobbiamo essere al fianco di tutti coloro che soffrono. Sosteniamo infatti le famiglie israeliane e abbiamo più volte chiesto il rilascio incondizionato degli ostaggi da parte di Hamas. Naturalmente abbiamo criticato le azioni terroristiche sia di Hamas che di Hezbollah, ma questo non significa che non possiamo sostenere anche la Palestina, che ha già sofferto più di 42.000 vittime. vittime, come parlamentare chiedo la fine dell'occupazione. Questa richiesta non è una novità, viene dalla Corte Internazionale di Giustizia. L'occupazione deve finire, ci devono essere due stati come sancito dall'ONU. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, è stato molto coraggioso nel riconoscere lo Stato palestinese e spero che altri ci seguano. Su questo tema non capisco perché sia così difficile trovare un consenso. In Libano condanniamo Hezbollah. Sappiamo che è un gruppo terroristico, ma Israele sta bombardando un paese sovrano, violando il diritto internazionale. Non possiamo permettere che si verifichi tutto ciò, non solo per ragioni politiche ed economiche, ma perché in questo modo viene messo in pericolo l'intero sistema internazionale. Dobbiamo sederci a un tavolo con Israele, perché le azioni di questo governo di estrema destra vanno fermate.
Però hai un governo di estrema destra che hai che parar.
Al microfono di Andrea Macchioni a Strasburgo, la voce dell'europarlamentare del gruppo Alleanza Progressista Socialisti e Democratici, Hanna Jalul Muro. Con la sua voce chiudiamo i nostri dossier internazionali, ve lo dicevo abbastanza sintetici quest'oggi perché dobbiamo tornare su quello che ha animato e agitato la diretta di ieri con la scaletta presa, stracciata, fatta volare e riscritta sostanzialmente l'attacco terroristico ad Ankara. Chiudiamo i nostri dossier, iniziamo questo capitolo. Fare il punto su quello che sappiamo fino adesso, provate a ricapitolarlo, la dinamica sembra abbastanza chiara, forse un po' meno chiaro è chi esattamente, perché e soprattutto perché adesso. Buongiorno e ben ritrovata a Marta Ottaviani, firma di Avvenire, voce di Radio 24, esperta di Turchia e di Russia. Marta, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo dall'obiettivo. Obiettivo scelto particolarmente, anzi altamente strategico, uno dei fiori all'occhiello dell'industria aerospaziale turca, un comando di due persone, il ministro degli interni turco punta il dito immediatamente sul PKK, immediata la ritorsione, quasi una ventina di obiettivi colpiti in Nord Iraq e Nord Siria. È tutto così o manca qualche tassello, Marta?
No, beh, direi che la descrizione è assolutamente fedele. C'è da sottolineare anche una cosa: ieri, proprio mentre i terroristi stavano agendo, Hoca Abdullah Öcalan, il leader per eccellenza della minoranza curda, ha ricevuto una visita in carcere e a margine di questa visita aveva dichiarato: una soluzione, una fine alla guerra armata è possibile. E insomma, l'attentato di ieri sembra quasi una risposta a Öcalan, che probabilmente non ha più presa in alcune correnti della minoranza curda come prima.
La voce di Marta Ottaviani per cercare di mettere dei punti fermi. Da come la leggi, da come ce la restituisci, sembrano frange oltranziste in seno al PKK che non accettano un processo di, aiutami a scegliere i termini giusti, pacificazione o normalizzazione con i curdi.
Ma oddio, è persino difficile trovarlo un termine, perché è vero che c'è una parte del PKK più politica e una parte che invece le TAC stanno più con la guerra armata, diciamo, ma va anche detto che Erdogan con la sua repressione ha anche azzerato i vertici del partito curdo, che ha addirittura dovuto cambiare nome perché era sotto processo da parte della magistratura. Quindi da qualunque parte la si veda, la minoranza curda è profondamente penalizzata in Turchia e anzi è ben lontana dal raggiungere tutte quelle richieste che ormai fa da decenni.
Marta Ottaviani, l'ultima domanda ha a che fare con il vertice e il forum dei paesi aderenti al BRICS, mai così importanti, mai così in gran spolvero, Kazan, Federazione Russa, Tatarstan. Lo stesso Erdogan ha visto Vladimir Putin. Prosegue questa abilissima strategia politica di Erdogan, che lo sappiamo, lo ricordiamo, è membro della NATO, allo stesso tempo guarda con grande interesse i BRICS. Tra poco parleremo anche delle ambizioni spaziali di questa Turchia di Erdogan. A cosa può ambire? Ricordiamo, sul dossier ucraino si è portato a casa con l'egida dell'ONU l'accordo sul grano, salutato come grande vittoria, poi però più di tanto non è riuscito a fare. Questa volta con che occhi guardava i BRICS, secondo te, Marta?
Ma Erdogan, come sempre, fa il gioco delle tre tavolette, quindi in Occidente batte i pugni sul tavolo e minaccia di passare dall'altra parte, quando invece va, diciamo, nella parte di mondo a trazione cinese, fa quello che però siede anche ai tavoli in Occidente. È un Erdogan sicuramente molto spregiudicato, ma come facevi notare tu, poi quando ci sono le grandi mediazioni in gioco, la Turchia ne rimane puntualmente fuori, e fuori in Medio Oriente, a causa dei toni utilizzati contro Israele e contro il premier Netanyahu, ma soprattutto è fuori perché gli Stati Uniti di questo alleato molto bizzoso non si fidano. Soprattutto l'amministrazione Biden è stata particolarmente dura con Ankara.
Eh sì, grazie mille come sempre a Marta Ottaviani per essere stata con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
A voi.
Tra poco va dei messaggi al 349-238-6666. Interessante quello di Manfredo di Firenze, che in qualche modo la mette, fa il paragone di alcune minoranze oppresse, curdi, uiguri, palestinesi, e si concentra sul, lo chiama marketing palestinese, così pervasivo, dice, mentre altre cause non se le fila assolutamente nessuno, non usa un linguaggio così esattamente radiofonico, ma gentile Manfredo ha ragione, ne parlavamo prima in redazione, vi sono alcune cause di minoranze o di oppressioni o di, diciamo, situazioni in cui il diritto internazionale è piuttosto piegato, che non hanno la stessa risonanza, assolutamente. Parlavamo poc'anzi con Antonio Natale del Nagorno-Karabakh, che ha visto questa fiammata nel giro di 4 anni. L'Armenia ha archiviato brillantemente la pratica, sono un po' ironico, per carità, me lo concederete. Altre situazioni in giro per il mondo assolutamente non godono della stessa risonanza mediatica. Il caso della minoranza, tra virgolette, perché parliamo di milioni di musulmani in Cina, la minoranza uiguri, non vi è alcun dubbio che non abbia alcuna risonanza, ma lì il regime di Pechino è molto abile nel tenere assolutamente chiuso quel dossier. Vi faccio sentire le parole di Bilgehan Özturk, analista del think tank turco SETA, sede ad Ankara, lo sapete se ci seguite affezionati, è un think tank con posizioni piuttosto filo governative. Poche ore fa il leader del PKK, Öcalan, aveva fatto riferimento a una possibile fine delle ostilità da parte del suo gruppo. Siamo davvero vicini a una svolta storica in Turchia? Sentite Bilgehan Özturk al microfono di Andrea Macchioni.
Just because Abdullah Öcalan made that statement, we can't be sure of.
Solo perché Öcalan ha fatto quella dichiarazione, non possiamo essere sicuri che siamo di fronte a una svolta storica nell'ambito del conflitto fra la Turchia e il PKK. Ma possiamo dire che ad Ankara c'è veramente una forte volontà, politicamente parlando, di porre fine alle ostilità e al conflitto, anche sfruttando l'influenza che Öcalan ha sul PKK. Ciò che determinerà una vera svolta e che influenzerà veramente questo gruppo non saranno le parole di Öcalan. La vera svolta sarà determinata da quanto il PKK e le sue propaggini, il PYD e il YPG in Siria, da quanto i leader del PKK sulle montagne di Kandil, nel nord dell'Iraq, e le cellule del PKK in Europa, risponderanno a questa chiamata. Quindi, nell'ambito del conflitto tra il PKK e la Turchia, la risposta del PKK e di tutti i gruppi affiliati sarà decisiva. C'è la volontà di porre fine al conflitto ad Ankara, ma come questa cessazione delle ostilità verrà messa in atto, dobbiamo ancora capirlo.
Allora, intanto il microfono era quello di Giulia Cannizzaro, non di Andrea Macchioni. La voce, però, ve lo confermo, è quella dell'analista del think tank turco SETA, Bilgehan Özturk. Domanda fondamentale, abbiamo accarezzato il tema con Marta Ottaviani, perché proprio mentre avveniva l'attentato di Ankara ieri, mentre eravamo in onda, ebbene, il presidente turco Erdogan era a Kazan, dove incontrava per i BRICS il presidente russo Vladimir Putin. Cosa vuole la Turchia dai BRICS? Sentite.
There is nothing special in terms of timing of Turkey's attendance in Kazan.
Non c'è nulla di speciale in termini di tempistica nella partecipazione della Turchia al vertice di Kazan, perché era già in programma un vertice dei BRICS. Sì, la Turchia ha già presentato domanda di adesione completa ai BRICS. L'obiettivo è di creare nuove opportunità nell'area per la Turchia in ambito economico e in termini, ad esempio, di aumento degli scambi commerciali, perché c'è la consapevolezza che i paesi asiatici stanno crescendo sul piano economico. Un paio di anni fa, infatti, La Turchia ha dichiarato che il continente asiatico è strategicamente importante, non solo per la presenza della Cina, ma anche per tutti i paesi asiatici che stanno per diventare potenze dal punto di vista sia geopolitico che economico. La Turchia vuole diversificare le sue relazioni dialogando con ogni paese del mondo. Ankara vede nei BRICS un'enorme opportunità in termini di crescita demografica, di commercio e di sviluppo tecnologico. Per molti aspetti la Turchia ha relazioni più cordiali con i paesi non occidentali, come il blocco BRICS, anche per le opportunità di esportazione verso i nuovi mercati emergenti. È anche vero che ogni paese ha bisogno di procurarsi prodotti ad alta tecnologia e di solito questi prodotti sono sviluppati in Occidente, negli Stati Uniti. E quando la Turchia ha bisogno di procurarsi queste tecnologie o di importarle, a volte si trova ad affrontare alcuni ostacoli politici. Quindi, quando si ha l'opportunità di creare alternative, anche in termini di industria della difesa e prodotti ad alta tecnologia, è un vantaggio avere un altro attore o gruppo di attori in grado di soddisfare queste esigenze. Su questo l'industria della difesa turca ne è un ottimo esempio. Sta offrendo un'ampia gamma di prodotti ai paesi meno sviluppati e a tanti altri paesi, anche della NATO, a un prezzo, diciamo, più ragionevole e senza porre particolari condizioni politiche. Credo che questo sia un ottimo esempio di come i paesi non occidentali stiano cercando di ottenere i vantaggi da nuove alleanze, da nuovi partenariati con gruppi e attori non occidentali.
Che se volete, semplificando tantissimo, è un po' la ricetta cinese in tanti teatri. Buona, media, alta tecnologia a prezzi assolutamente accessibili su mercati che altrimenti non potrebbero arrivare a quelle stesse tecnologie. La voce di Bilgeannos Türk di Seta, Ankara, il microfono di Giulia Cannizzaro. Tra poco andiamo nello spazio, prima la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta ben ritrovati. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano stiamo provando a fare il punto su quello che è accaduto ieri, l'attacco terroristico all'importante sede di una delle punte di eccellenza dell'industria aerospaziale turca. Le motivazioni, il processo di pace e normalizzazione, difficile anche scegliere il lessico giusto col PKK, il ruolo di Öcalan. Tra poco con Bülent Keneş, giornalista in esilio raggiunto dalla nostra Antonia Natalia, faremo il punto ancora politico. Primi messaggi al 349-238-6666. Francesco scrive: la Turchia ragiona bene, come dovremmo fare noi, essere legati all'America. Immagino che Francesco faccia un plauso al multilateralismo turco, che in alcuni casi è interessante, tra poco lo vedremo nello spazio. Qualcuno scrive: il nazionalismo turco, a scapito di minoranze come curdi e armeni, è stato il collante della Turchia da Atatürk in poi. Potrebbe superarla proprio un leader tradizionalista e identitario come Erdogan, attorno al quale stendardo si stringerebbe un paese a stretto contatto con molteplici stati falliti o semi falliti. È molto interessante questo ragionamento, pur sintetico, che fa l'ascoltatore. Allora, che sia leader tradizionalista Erdogan sicuramente, identitario forse, quantomeno di un pezzo di Turchia, perché non è certamente un leader ecumenico, sicuramente ha una cifra, toni molto spesso roboanti, ambizioni altissime, è il caso di dirlo, e di questo voglio parlare con Emilio Cozzi, che mi ha raggiunto qua in studio. Ciao Emilio, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, a tutte e a tutti.
Allora Emilio, voci della 24, ti occupi di videogiochi, programmi televisivi, libro appena uscito, lo possiamo dire, La geopolitica dello spazio, che guarda caso riecheggia anche la nostra creaturina, che lo sapete è il nuovo podcast originale di Radio 24, La geopolitica dello spazio, dove indaghiamo sostanzialmente la terza dimensione degli affari geopolitici. Fuori il terzo episodio, sistemi di lancio, esatto. Ma chi vuole, insomma, va sulle principali piattaforme, al sito di Radio 24, se l'ascolta, è una chiacchierata in cui proviamo illuminare questi aspetti. Ti voglio far stare però sulla Turchia, perché facevo riferimento anche a questa liturgia spesso roboanti di Erdogan quando annuncia, per esempio, andremo sulla Luna a brevissimo. L'annuncio era del 2021, non è andata benissimo, direi, no?
Non è andata benissimo perché, come spesso accade nel suo caso, le ambizioni sono un po' fuori misura. Addirittura aveva promesso che la Turchia sarebbe arrivata sulla Luna nel 2023, cosa che non è successa. Oggi si parla nel 2026, per cui insomma già la data è stata spostata, ma di sicuro lo spazio per la Turchia è un ambito nel quale andare a traino e farsi notare, questo senza dubbio.
Andare a traino però verrebbe da dire a traino di chi? Perché se spesso ragioniamo di come la Turchia sia membro della NATO ma flirti anche con la Russia, guarda i BRICS con interesse ma allo stesso tempo fa affari con l'Occidente, sulla Luna con chi ci va? Con l'Occidente o con la Cina?
Esattamente quello che stavi dicendo, cioè fa un po' gli occhi dolci da una parte e in realtà poi lavora dall'altra. In questo caso nell'aprile del 2024, quindi pochi mesi fa, ha fatto richiesta ufficiale, non ancora approvata sinceramente, alla Cina e alla Russia per partecipare al progetto della stazione di ricerca internazionale lunare, che è appunto condotto dalla Cina e dalla Russia e che con la Turchia vede in questo momento 10 paesi già approvati e appunto Turchia e Venezuela in attesa di essere ammessi ufficialmente nel progetto.
Le ambizioni spaziali le stiamo sinteticamente tratteggiando con Emilio Cozzi, compagno di avventura nel nostro podcast Geopolitica dello Spazio. E avventure che però, Emilio, richiedono dosi massicce di investimento da parte degli attori geopolitici, richiedono anche stabilità economico-politica, perché non riesco e faccio fatica a immaginare una Turchia così vulnerabile ai terremoti, agli eventi naturali, alla politica spesso violenta, che davvero possa fare quello che fa la Cina, che dice, annuncia, andremo sulla faccia nascosta della Luna e ce la fa. Quindi è Turchia che, diciamo, noi in questo podcast raccontiamo spesso lo spessore dei vari attori geopolitici. Come collochiamo la Turchia nella corsa allo spazio?
La collochiamo in una dimensione marginale, appunto senza dar credito a questi proclami, tanto che il programma spaziale cinese turco è in realtà molto recente, relativamente recente, si parla del primo lancio nel 2003, l'agenzia spaziale ufficiale, quella nazionale, del 2018 e il sito è del 2021 e questo
tutto freschissimo. Allo stesso tempo spesso ragioniamo quando facciamo le nostre chiacchierate di come la corsa allo spazio sia un formidabile acceleratore tecnologico sia in ambito civile che in ambito militare. Qua c'è una strana inversione a terra, no? Sapete, cari ascoltatori, io riporto tutto terra a terra, evidentemente, mentre Emilio guarda sempre lo sguardo è sempre rivolto al cielo. E l'industria aerospaziale turca ha una cifra molto interessante perché è abbastanza economica, parlo dei droni Bayraktar, ma non soltanto, è abbastanza accessibile a tutti. Qui manca proprio quel collegamento, esatto, di volano tecnologico industriale con l'industria spaziale, ma perché banalmente non c'è proprio l'industria spaziale turca.
Non c'è un'industria spaziale propriamente intesa, davvero gli investimenti e le ambizioni sono state ufficializzate molto molto di recente. Qualche missione in realtà c'è stata, addirittura una in collaborazione con l'Italia, abbiamo avuto una missione per un satellite che aveva come capocommessa, come si dice in gergo, un'azienda italiana. Certo è che i soldi necessari per andare nello spazio, sebbene, come diciamo spesso, ormai i costi stiano riducendosi, non sono esattamente, come dire,
alla portata di tutti.
No,
in più
no.
Se hai tassi di inflazione come quelli turchi, esatto, diciamo che non aiuta. Grazie mille Emilio per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro. Se vuoi resta qua, ci ascoltiamo insieme l'intervento di Bülent Kenes, lo sapete, giornalista, ex direttore di un quotidiano turco in lingua inglese, Today's Zaman, accusato di essere molto vicino a Fethullah Gülen, che è scomparso pochi giorni fa, lo sapete, secondo Erdogan era l'artefice, l'architetto del golpe del 2016. L'attacco di ieri all'industria, all'eccellenza dell'industria aerospaziale turca, attribuito al PKK proprio alla vigilia di questo processo di pace annunciato in pompa magna. Processo a rischio, sentite Bülent Kenes.
First of all, in Turkish soils for a long time.
L'organizzazione terroristica PKK non commetteva atti terroristici contro obiettivi turchi in territorio turco da diversi anni. È un punto importante. Mi pare degno di nota il fatto che questo attentato sia arrivato esattamente dopo che il partito ultranazionalista MHP, dalle chiare tendenze razziste e fasciste, aveva annunciato il possibile inizio di un processo di pace con il PKK. Ma il problema è che in Turchia le autorità tendono sempre ad affiancare la questione del terrorismo con la questione curda. E a me pare una mancanza di prospettiva. La vera questione curda riguarda tutte le persone curde che vivono in Turchia e il terrorismo è solo uno dei prodotti di questo enorme problema storico. Invece di risolvere la questione curda, concedendo tutti i diritti naturali, civili, politici e culturali ai cittadini turchi di etnia curda, il governo ha sempre scelto di negoziare il tema con il PKK. ma la questione curda è talmente enorme che dovrebbe essere risolta sul piano democratico. Tutti i curdi di Turchia sospettano che dal partito MHP e dal suo leader Devlet Bahçeli non possa venire nulla di favorevole.
I am sure know quite well that they couldn't expect anything good.
Al microfono di Antonio Italia, la voce e l'analisi di Bülent Kenesh, giornalista turco in esilio, che fa sostanzialmente un invito. Attenzione, quando parliamo di questione curda, occhio alle semplificazioni. Ci sono tante anime, ci sono tanti partiti, ci sono ali militanti e ali invece più strettamente politiche. Al 349-238-6666, la Turchia è andata incontro a disastri contro l'ISIS, un conto è combattere i curdi. Altro differenti nemici, così un ascoltatore che poi aggiunge: spende molto in armi ma la preparazione del militare turco medio è insufficiente, maggiore addestramento uguale maggiore capacità di rovesciare il governo. Qualcuno ironizza dove vuole andare la Turchia, inteso la corsa allo spazio con una moneta da monopoli, fa riferimento evidentemente all'inflazione che sulla lira turca sta impattando e parecchio. Torniamo brevemente a Bülent Kenesh per capire una sua sintetica opinione sull'attacco di ieri. Sentite.
When we come to the terror attack yesterday,
per quanto riguarda l'attentato terroristico di ieri, ho qualche sospetto sul vero ruolo del PKK. Sappiamo che taluni elementi nell'organizzazione terroristica hanno dei rapporti diretti con l'intelligence turca e che l'intelligence turca ha la capacità di manipolarli. Quindi, anche se i miliziani che ieri hanno attaccato l'azienda aerospaziale turca hanno qualche tipo di affiliazione con il PKK, la tempistica e le modalità di condotta dell'attacco suggeriscono che possa essere stato ispirato per boicottare o per ottenere qualche vantaggio nel cosiddetto processo di pace con il PKK.
Bülent Kenesh, giornalista, dissidente in esilio turco, in esilio in Svezia, raggiunto dal nostro Antonio Italia. I messaggi al 349-238-6666. Qualcuno, Enrico da Bologna, scrive: Turchia e India potrebbero ballare insieme, magari partendo da collaborazioni aerospaziali. Tema interessante, ci torneremo, ma al momento sono assolutamente, come raccontava Emilio Cozzi, attori di rango inferiore. Forse l'India è messa molto meglio della Turchia, ma tant'è. Adesso la gara vera se la stanno facendo la Cina e gli Stati Uniti. Quando parliamo poi degli Stati Uniti dobbiamo sempre parlare del ruolo dei privati, soprattutto di Elon Musk, in stretta sinergia con l'agenzia spaziale statunitense. E qualcuno torna sui droni, i Bayraktar. Attenzione che l'azienda attaccata ieri non è quella del genero di Erdogan che produce i Bayraktar, ma un'altra azienda. Comunque lì c'è l'ascoltatore: i Bayraktar sono stati fortemente sopravvalutati perché agivano in scenari permissivi o contro forze non attrezzate contro i droni. La festa è durata poco, una volta che i russi si sono organizzati mi sembra una metafora ficcante delle ambizioni di Erdogan. Allora, credo che in parte abbia ragione. D'altra parte, raccontavamo questo, di tecnologia più o meno a basso costo, e mi ricordo che all'inizio della guerra in Ucraina, all'inizio dell'utilizzo dei Bayraktar, abbiamo fatto un po' i conti in tasca, per così dire, su quanto costa un drone, quanto sia relativamente economico e quanto potenzialmente efficace. Però teniamo conto che quei droni Bayraktar sono stati usati anche in Libia e sono stati usati e hanno fermato sostanzialmente l'avanzata di Haftar, e sono stati usati anche nel conflitto in Etiopia, parlo del Tigray, quella crisi che ha raccontato quasi nessuno, tranne, lo dico in punta di penna e sottovoce, noi a nessun luogo lontano, che ha fatto delle stragi in Tigray. Lì, in quei teatri, si sono dimostrati dannatamente efficaci, ma ha ragione l'ascoltatore. I teatri africani, ancora i conflitti africani, hanno un tasso di tecnologia molto molto basso e quindi evidentemente basta poco tra virgolette un Bayraktar per sparigliare le carte. Facciamo così, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi ha la guida e poi vi porto a Parigi.
Nessun luogo è lontano.
Mi dispiace che Israele stia continuando con le sue operazioni militari in Libano, nel sud, a Beirut e altrove, e che il numero delle vittime civili continui ad aumentare. L'impatto devastante di questa guerra sulla nostra nazione non può essere sottovalutato. Ha infatti lasciato una scia di distruzione e miseria. L'aggressione israeliana non solo ha causato immense sofferenze umane e perdite di vite umane, ma ha anche inflitto gravi danni alle infrastrutture, all'economia e al tessuto sociale del paese.
effetti dei conflitti sono sempre nefasti. Nel caso in cui il conflitto abbia luogo in un paese che ne ha vissute di ogni negli ultimi anni, ed eravamo qua a raccontarle qui in nessun luogo lontano, amplifica in qualche modo la portata di quegli effetti. Avete sentito la voce del presidente francese Emmanuel Macron, ma anche quelle di Najib Mikati, il primo ministro libanese, selezionate da Valentina Ternullo, che in qualche modo danno la fotografia del senso e della temperatura di questo importante appuntamento per la ricostruzione del Libano che si è aperto quest'oggi a Parigi. Buongiorno e ben ritrovato allora in diretta da Parigi a Danilo Ceccarelli. Ciao Danilo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, partiamo da un dato più politico, poi magari entriamo nel dettaglio dell'agenda di questo importante appuntamento internazionale. Qualcuno peraltro dice prematuro, perché le operazioni militari israeliane sono ben lungi dall'essere terminate, ma siamo abituati a una politica che da questo punto di vista mette spesso il carro innanzi ai buoi. Penso alla ricostruzione, alle conferenze per la ricostruzione in Ucraina, penso già di quanto si stia vociferando sulla ricostruzione a Gaza, eccetera eccetera. Il dato politico che ti sottopongo è questo, Danilo. Spesso Emmanuel Macron mette la quinta. Lo fa su dossier europei, su dossier internazionali, lo fa sui dossier che lui ritiene più propriamente transalpini, ma su quello libanese io non ricordo grandi successi in passato. In particolare mi ricordo quando qualche tempo fa quasi impose un ultimatum al Parlamento libanese dicendo: eleggete un presidente perché il Libano ne ha bisogno, e gli arrivò metaforicamente una pernacchia da parte della politica libanese. Che grip può pensare di avere adesso Macron sul Libano?
Ma il dinamismo francese nei confronti del Libano ha delle radici storiche che, se vogliamo, in un certo senso impegnano Parigi in un modo particolare. Quindi questa conferenza che si è tenuta oggi deve anche essere letta sotto questo aspetto. Per quanto riguarda invece l'atteggiamento di Macron, hai perfettamente ragione, è un dinamismo che spesso non ha portato i risultati sperati. Da anni Macron lancia appelli, si impegna in prima persona affinché Beirut possa colmare quel vuoto istituzionale che ormai c'è, se non sbaglio, da più di due anni. Infatti, secondo quanto annunciato dall'Eliseo durante i suoi briefing che hanno preceduto questo evento, appunto l'aspetto politico era uno dei pilastri di questo appuntamento odierno. Ricordo che, tra l'altro, la Francia negli anni passati ha già organizzato per il Libano degli appuntamenti simili, quindi, se vogliamo, c'è anche una certa tradizione. Vero è poi che Macron, lo conosciamo ormai dopo tutti questi anni, non vuole perdere terreno in un dossier dove, appunto, ricordo, come ho già detto, la Francia ha un ruolo storico molto molto importante. Di sicuro con un appuntamento come quello di oggi non riuscirà a smuovere le acque come vorrebbe, però è arrivato, se vogliamo, un primo risultato. Sono stati annunciati aiuti per il Libano per più di $1 miliardo, nel dettaglio 800 milioni di aiuti umanitari e 200 milioni che andranno alle forze armate. Di questa somma la Francia parteciperà con 100 milioni, gli Stati Uniti con circa 300 milioni. Quindi questo è il primo risultato che il presidente può sbandierare con questo appuntamento. Ricordo, un appuntamento a livello ministeriale, guardando la lista dei partecipanti, molti paesi sono stati rappresentati addirittura da sottosegretari, qualcuno anche da ambasciatori, quindi insomma una partecipazione completa, poi a livello istituzionale non proprio così seguita, se vogliamo.
Sì, io ringrazio tantissimo Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi, sua la fotografia di questo importante forum. Danilo, buona giornata, buon lavoro, alla prossima, grazie.
Grazie a voi.
Anche perché, aggiungo per completezza, ma chi ci segue periodicamente lo sa benissimo, perché il Libano lo raccontiamo da parecchio tempo e anche da tempi non sospetti, per così dire. La natura stessa del dossier libanese è di difficilissima gestione. Un ascoltatore uno o due giorni fa aveva chiesto giustamente: ma perché Hezbollah non ha preso il potere completamente in Libano? Ma perché Libano ha tante anime, ha tanti partiti, ha tante confessioni, a tanti credo religiosi o correnti di credo religiosi, e in alcuni casi questi pezzi della società hanno delle loro milizie e quindi è molto difficile pensare che Hezbollah, cioè la componente sciita, vada in qualche modo ad auto-assolutizzarsi e a diventare il Libano stesso. Vorrebbe dire che Hezbollah, gli sciiti tappano la bocca ai cristiani, tappano la bocca ai sunniti, a tutte le mille altre anime del Libano, che è stata la grandissima ricchezza, la grandissima vitalità, il grande, anche se volete, fermento culturale. Poi si parlava prima con Danilo Ceccarelli dei legami storici con la Francia. È facilissimo, passeggiando per Beirut, sentire tantissime lingue diverse, non soltanto l'arabo, l'inglese, il francese. Una delle poche culture in cui tu puoi salutare per strada usando una frase, usando tre lingue contemporaneamente. Ma tant'è, torneremo su questo. Come avete sentito, tema interessante, la partizione, diciamo, del budget, aiuti umanitari piuttosto corposi, ma anche addestramento, formazione e rinvigorimento delle forze armate libanesi, che soffrono una forza preponderante da parte di Hezbollah. Detto ciò, tempo quasi scaduto, guardo la mia clessidra immaginaria qua davanti a me. Mancano gli ultimi granelli di sabbia, che sono gli ultimi secondi, quelli utili per ricordare ciò che ci guida 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, naturalmente, è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è domani alle 16, se volete. Un saluto da Gian Paolo.